Buongiorno e benvenuti. Sono il rabbino Isidor Kemelwitz della casa di riposo per gli ebrei del Bronx. Oggi ci ritroviamo per porgere l'estremo saluto a Sarah Aaronson, moglie devota di Benjamin Aaronson, anche lui scomparso, madre tenera e premurosa dei suoi figli Morris, Abraham e Samuel, e delle sue figlie Esther e Rachel, nonna affettuosa di Max, Mark, Louis, Lisa, Maria, Leslie, Angela e Eric. Eric? Ma non è un nome ebreo. Eric, una famiglia numerosa e serena. Siamo qui per piangere questa donna buona e virtuosa. Questa donna. Io non conoscevo questa donna. Non posso perciò enumerare le sue qualità, né rendere giustizia al suo valore. Lei era nella casa di riposo per gli ebrei del Bronx. Ci sono tante persone come questa, gli anziani. E con molte di loro io parlo, ma se devo essere sincero con lei, non ho mai parlato. Sara preferiva il silenzio, perciò non la conosco. Eppure la conosco. Siamo tutti uguali noi di questa generazione. Siamo gli ultimi della nostra specie.
Sono elfo. 50 anni di teatro in un soffio. La seconda parte del primo decennio del 2000 prosegue con il passo rapido della prima e alcune conseguenze degli eventi del passaggio al nuovo millennio. Giorgio Napolitano diventa presidente della Repubblica. La nazionale italiana vince i mondiali di calcio in Germania battendo la Francia. Apple presenta la prima versione dell'iPhone e inizia così l'era degli smartphone. La Cina reprime con violenza le manifestazioni pacifiche in Tibet. Scoppia una crisi militare fra Russia e Georgia, mentre un'altra crisi, quella dei mutui, esplosa negli Stati Uniti, assume scala mondiale. Barack Obama vince le elezioni e diventa il primo presidente afroamericano nella storia degli Stati Uniti. Un violento terremoto colpisce l'Abruzzo, provocando enormi danni e 309 vittime. Muore a Los Angeles Michael Jackson, una delle più celebri pop star di tutti i tempi. Migliaia di giovani organizzano manifestazioni di piazza in Iran accusando di brogli elettorali il presidente uscente Ahmadinejad, ma il regime reprime duramente le proteste. La musica è ormai diffusa soprattutto in rete, le modalità di ascolto cambiano radicalmente e soprattutto nel mondo anglosassone alcuni brani suonano come una sarcastica critica al mainstream, come American Idiot dei Green Day. Nella seconda parte del decennio gli elfi continuano a inanellare titoli significativi come Medea di Heiner Müller o Libri da ardere di Amelino Tomb, prima regia di Cristina Crippa. I numeri importanti di repliche e spettatori con i quali si crea una vera e propria comunità premiano il lavoro di Teatri d'Italia. Nel frattempo proseguono le attività per la nuova sede, individuata nel vecchio teatro Puccini di Corso Buenos Aires, nel quale nel 2004 parte il cantiere. Una nuova svolta è segnata dal grande progetto di Angels in America, saga contemporanea di Tony Kushner, in cui l'autore affronta le ombre e le ipocrisie dell'America contemporanea, dall'AIDS ai fanatismi religiosi, dalla corruzione politica alle solitudini sociali e alle discriminazioni. Fra i molti potenti personaggi del testo spicca la figura di un cattivo, anzi di un cattivissimo realmente esistito, Roy Cohn, politico spietato e senza scrupoli, già consulente di McCarthy e fra i principali fixer di Donald Trump, oltre che suo avvocato personale. Ufficialmente anticomunista e omofobo, Cohn era in realtà omosessuale e morirà di AIDS. A interpretarlo nello spettacolo dell'elfo, uno straordinario Elio De Capitani.
The best things in life are free, but you can give them to the birds and bees. I want money. That's what I want.
Attenda in linea. A certe volte vorrei essere un polipo. Otto braccia sexy e tanti bei succhiotti, non so se mi spiego. Dai, mangia qualcosa.
No, grazie.
Eileen, Roy Cohn. Ma è questo il modo di salutare un amico, Eileen? Pensavo che fossimo amici. Signora Soffer, non deve prenderla in quel modo. Sta urlando. Ma non deve prenderla così. Se urla in quel modo, le scoppierà qualche capillare sulla faccia. Lei è sconvolta. Stavo scherzando, signora Soffer. Stavo scherzando. Mi sono già scusato 200 volte per questa storia. Ah! Dai, dai, su, solo un attimo. Intanto approfitta, mangia qualcosa, c'è il patè. Come? Ma che vacanza? Ero ad Haiti, certo, ma era lavoro, affari. Sono un avvocato, non posso avere dei clienti ad Haiti, signora Soffer. Ah! Sentimi bene, Eileen! Ma tu pensi che io sia l'unico avvocato in tutta la storia dell'umanità ad aver saltato un'udienza in tribunale? Ah, e allora piantami fare tutto sto bordello e stai in linea, troia!
Forse è un brutto momento.
Ma che brutto momento? È un momento fantastico. Tesoro, portami tutte le carte. Oh, cazzo! Giudice Hollins, mi scusi per averla fatta aspettare. Signora Hollins, oh, che bella voce baritonale, eh? Come va la vostra vacanza a New York? Lei parla come un camionista e lui come Kate Bush. Mi fanno fare una confusione. Sì, sì, mi dica. L'hanno nominato Nixon, tutti gli stronzi gli hanno nominati Nixon. Sì, cosa? Katz? 42esima strada? No, il vizietto no. No, signora Olsi, non le piacerebbe, ma glielo dico io, ma santo cielo mi creda, eh. Attende in linea. Tesorino, 7 biglietti per Chezzo, quel cazzo che ti pare. L'importante è che siano difficili da trovare.
L'hai visto, vizietto?
No, io...
Tanto, guarda, a me non me ne frega un cazzo, neanche a loro. Ciao. Oh, forse il più bello spettacolo in scena a vuoto. Forse il più bello in assoluto. Chi? Oh, Cristo santo, Harry! John Francis Grime, tribunale di Manhattan. Il giudice! Ma devo occuparmi io di ste stronzate! Metti quel bastardo con le spalle al muro e soprattutto non chiamarmi più su questa linea!
Devo aspettare.
Dai, seduto! Non tu, deficiente! Tu stai in linea! Senti, io ti pago per stare in linea! Harry, coglione! Deficiente, testa di cazzo! Certe volte penso che l'universo sia un'immensa tempesta di sabbia, con venti che soffiano alla velocità di un mega uragano, solo che al posto dei granelli di sabbia ci sono schegge e pezzetti di vetro.
Angel è stato un'altra cosa di svolta, e soprattutto riprenderlo l'abbiamo fatto in un periodo in cui le profezie non si erano realizzate. Quando l'abbiamo ripreso nel 19, già erano prima erano 5 a 4, adesso 6 a 3 sulla Corte Suprema, e lo diceva Roy Cohn. Ci pigliamo la Corte Suprema e poi disseminiamo di giudici come mine tutte le corti federali degli States, e ogni istanza liberal, ogni istanza sui diritti, sulle cose, boom, che scoppia la bomba. E poi vedi se non ce lo piantiamo il chiodo allo studio ovale. Fare Angels in America ha significato tutto quello che sai di Angels, tutto quello che sai sulla storia, sul life, sui personaggi, sulle relazioni fra queste coppie, sulle religioni, sui mormoni, gli ebrei, i wasp, tutto quanto. Ma ha significato anche questo cuore politico che rappresentava Roy Cohn, il legame con McCarthy e tutta la storia della destra. E diciamolo, il padre putativo, come diceva lui, di MAGA, Make America Great Again, è lui che ha detto Trump sarà il futuro presidente degli Stati Uniti, è lui che ha detto, gli ha insegnato a fare politica fregandosene della verità, fregandosene, dice, non chiedere mai scusa, negare sempre, attaccare e contrattaccare, prima che ti contrattacchino loro tu attacchi e contrattacchi. Ed è Trump ha imparato tutto. Infatti quando ha avuto le prime rogne ha detto where is my Raccoon, continuava a dirlo perché voleva avere un altro, e i suoi avvocati non sono stati come gli avvocati, come sarebbe stato Roy Cohn, che l'ha salvato dalle situazioni peggiori di questa vita. Quindi Angels è stato teatralmente, con il pubblico, per noi, per un'idea di Angels in America così italiana e così americana, perché poi noi è uno spettacolo che ha delle caratteristiche uniche rispetto agli Angels in America fatti nel mondo, anche bellissimi, imponenti. Il nostro era un colossal tascabile. Tra l'altro anche con la scenografia nata per una cosa, adesso non c'è più il teatro delle passioni, perché l'hanno distrutto.
Sì, sì.
Ma la nostra scenografia è la riproduzione del teatro delle passioni, perché noi dovendo provare qui e debuttare là, dove non potevamo montare nessuna scenografia, Carlo Sala ha avuto l'idea, ma io vi rifaccio il teatro delle passioni sul palco dell'Elfo, così quando andate là non la montiamo nemmeno, mettiamo solo la parete di fondo, e ce l'ha fatta uguale. Ed noi ci siamo portati in giro nella prima e nella seconda versione per anni, fino a Madrid ci siamo portati il teatro delle passioni, e adesso il teatro delle passioni diventerà adattato, scorporato e tutto il progetto che facciamo con la Civic per i 50 anni di Elfo. Quindi spezziamo questa costruzione che è la riproduzione che abbiamo conservato fino adesso, e la facciamo diventare scenografia per questo spettacolo di 5 giovani drammaturghi, registi, eccetera eccetera eccetera. Quindi ha fruttificato, ha figliato Angels.
E siamo arrivati al futuro dell'Elfo, e quindi adesso devi andare in scena. Ti ringraziamo del tuo tempo.
Guarda, io ti voglio solo fare una cosa, sperare in una cosa nella vita. Mi manca un tassello, che non è l'idea che forse farò Lear, lo faccio adesso, Galileo lo farò nel 2027, ma io voglio fare Trump.
Se non lo fai tu, Elio.
E adesso ti faccio vedere una cosa che loro non possono vedere.
Però possiamo descriverla.
Possiamo descriverla.
Ok.
Guarda, Ira, ci sono già gli adesivi, non posso farla bene, però ti faccio vedere. Faccio vedere. L'altro giorno mettendo la parrucca. Ho detto, ma io sono pronto. La parrucca
Good
di
morning,
Peter.
Donald.
Sono Donald. Poi la spettinata.
Ma questa è la parrucca di Britten al contrario?
Sì, esatto. dimmi se non è Donald.
Eh no, sei assolutamente trampissimo.
Sono pronto, sono pronto. A me piace fare i figli di puttana.
Ciao.
Ciao.
Parte di Angels in America, si avvicina il millennio, debutta al Teatro delle Passioni di Modena nel 2007, in coproduzione con ERT Emilia Romagna Teatro. Si capisce subito che lo spettacolo è qualcosa di speciale, un'operazione immaginifica e imponente, e infatti farà presto incetta di riconoscimenti, fra cui un premio ANCT, due premi UBU, un premio Istrio e due premi ETI. Sentiamo come Ferdinando Bruni, che firmò la regia insieme a De Capitani, ricorda quell'avventura.
Il testo lì ha messo insieme tante cose, a parte che vabbè, anche quello è uno di quei momenti forti, no? Per cui le persone che hanno fatto con noi Angels in America, attori, eccetera, sono legati come quando si ha in comune un'esperienza molto, molto, molto forte. E quindi è fondamentale. È poi stata un po' una sintesi di tante cose, perché in Angels in America c'è il teatro contemporaneo, c'è il teatro contemporaneo che parla della storia contemporanea, che è una cosa che a noi interessa tantissimo, ma c'è anche la visionarietà shakespeariana, c'è anche un linguaggio che non è solo, non è realistico, non è naturalistico, e quindi è un importante via, un importante snodo per trovare un linguaggio che è contemporaneo ma che non è piattamente quotidiano.
Di Angels in America c'era anche la giovane Elena Russo Arman.
Quelli che sono soli, quelli che vengono lasciati soli, stanno lì seduti con la testa fra le nuvole a fantasticare. Osservate lo strato dell'ozono dall'esterno, da un'astronave, assomiglia a un'aureola azzurrina, un'aureola delicata e scintillante che racchiude l'atmosfera in cui è contenuta la Terra. È una specie di dono di Dio, coronamento della creazione, gli angeli custodi, tenendosi per mano, formano una rete sferica, un globo protettivo verde e azzurro, un guscio per salvarsi la vita. Ma tutti intorno le cose stanno andando a pezzi. Le bugie vengono a galla, i sistemi di protezione non funzionano più. Ecco perché non devo essere lasciata sola, Joe. Mi piacerebbe viaggiare e lasciarti qui a preoccuparti. Ti manderei delle cartoline con strani francobolli e frasi enigmatiche. Forse domani, mai più.
Contanti, assegni o carte di credito, eh?
Il personaggio interpretato da Elena Russo Arman in Angels in America è quello della fragile Harper, giovane moglie piena di incertezze, soffocata da una religiosità invadente e in crisi matrimoniale. Ecco come la commenta Elena Russo Arman.
Harper, che personaggio, incredibile. Guarda, un personaggio del quale ricordo.
Harper che parla col frigorifero.
Che parla col frigo, sì, una donna fragile, fragilissima, che appunto ha questi luoghi di fuga attraverso il Valium che le permettono però di stranamente mettersi, come accade in situazioni come quelle, essere ancora più a contatto con la realtà di quanto appunto non lo si sia avendo una vita normale, serena, eccetera. I suoi incontri attraverso il frigo con Mr. Bugia, che è un personaggio che in qualche modo le apre gli occhi, che le dà la possibilità di vedere un'altra vita, lei mormona e quindi legata anche a una tradizione religiosa estremamente repressiva, in una relazione infelice, dove lei aiuta il marito a accettare il fatto che è omosessuale, a dirsi la verità e a riconoscere questa cosa. E ricordo l'ultimo pezzo che chiude il suo viaggio e chiude anche lo spettacolo, che è il monologo che lei fa sull'aereo in viaggio, dopo appunto questo tentativo anche di ritornare a casa, questo tentativo di fuga. A un certo punto però decide, quindi da donna fragile in realtà prende in mano la propria esistenza, lascia il marito, lascia la famiglia, lascia tutti e fa questo volo verso San Francisco, che è la città della libertà. E durante questo volo lei ha questa riflessione bellissima, ed è il monologo in cui lei immagina questi corpi straziati dalle epidemie attraverso i secoli, in particolare in quegli anni dall'AIDS, la cui anima in qualche modo si riunisce nello spazio e crea proprio una rete di protezione della Terra. Lei terrorizzata dal buco dell'ozono e quindi dalla prospettiva devastante che il mondo avrà, vede che c'è questo sacrificio umano che in realtà diventa proprio uno scudo protettivo, ed era molto toccante, molto toccante.
All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up.
Sono pronta per il mio primo piano. Volevamo avanzare nella vita camminando leggeri ed eleganti, schiuderci raramente, sfolgoranti, calcolando al millimetro l'effetto, come orchidee tigrate, fiori rari. Noi volevamo, ma succede mai che uno riesca a ottenere quel che vuole? Succede mai? No, non succede mai. Uno resta fregato, basta, chiuso. Uno muore a 30 anni rapinato di interi lustri di regalità. E allora vaffanculo questa merda. Vada a fare in culo tutta questa merda.
Come abbiamo già raccontato, Francesco Frongia aveva da tempo iniziato una collaborazione con l'Elfo, anche in virtù delle sue competenze di videomaker. Nel caso di Angels in America, la sfida si fa più audace. A Frongia viene chiesto di immergere lo spettacolo nelle immagini, in un'epoca in cui la tecnologia non era sofisticata come quella dei nostri giorni. Sentiamo come Francesco Frongia ricorda quella produzione.
Il dramma dell'AIDS non è mai stato raccontato così bene, ma l'America non è mai stata raccontata così bene, e quindi da lì parte il lungo viaggio nel teatro americano, di fatto, del teatro dell'Elfo. Dopo il periodo tedesco,
certo.
Petra von Kant, Fassbinder, eccetera, eccetera, inizia in qualche modo con Angels in America, diventa chiaro lo studio sulla società americana, che poi il grande mito americano è quello che riguarda tutti noi. L'America parla anche se noi non vogliamo, anche se noi ne siamo parte.
La lingua di Tony Kushner è esplosiva, graffiante e struggente, un'insidia per chi deve tradurla in un'altra lingua. Sentiamo come Mario Cervio Gualersi, critico teatrale, traduttore e didatta, ricorda la sua scoperta di Angels in America a Londra, che diede il via al destino del testo e della sua traduzione in Italia.
Nei miei annuali viaggi appunto a Londra, sulla strada poi di Edimburgo per il festival, nel 92 ci fu questo mio innamoramento per queste due parti di Angels in America, cioè Si avvicina il millennio e Perestroika. Era una produzione, la prima che approdava a Londra, c'era stata l'anno prima quella appunto di Broadway. Io ne parlai a Franco Quadri e lui, per il patalogo, che era l'annuario dello spettacolo, mi chiese di tradurre degli estratti. Questo suscitò l'interesse per questo testo di Walter Mramor, regista e organizzatore, produttore del gruppo Artisti Associati di Gorizia. Preparai una traduzione ex novo per l'allestimento che trovò la luce nel 95 al Festival di Asti. Sempre Quadri mi chiese rivedere ancora la scrittura, il testo, per pubblicarlo invece per Ubulibri, in un volume dedicato al teatro di Tony Kushner. Una lingua molto stratificata, in cui c'era, dato il tema, uno slang tipicamente gay ma tipicamente newyorkese, il tema dei mormoni, Yiddish. Per un colpo di fortuna seppi che Kushner era di passaggio a Venezia e quindi ci incontrammo, e fu un incontro molto bello. Lui, una persona disponibilissima, il discorso poi si allargò e Kushner mi disse un po' qual era stata anche la genesi per lui di questa fantasia gay su temi nazionali, che era in un primo tempo quella di focalizzarsi sulla sua identità gay, ma poi scrivendo la cosa era andata molto oltre e aveva abbracciato quello che era la politica. E qui mi disse che per lui politica non era semplicemente quello che per noi, per antonomasia, si intende la politica, ma abbraccia le relazioni umane, abbraccia per esempio l'amore e ovviamente anche l'economia. Il tema dell'AIDS era ancora molto fresco.
Questa era l'ottava puntata di Sogno o Sonelfo, l'audioserie di Radio Popolare dedicata ai 50 anni del Teatro dell'Elfo. Nella prossima puntata il sogno continua. Sogno o Sonelfo è un'audioserie di Gianmarco Bachi e Ira Rubini. Sound design Niccolò Guffanti. In questa puntata si ringraziano Elio De Capitani, Ferdinando Bruni, Elena Russo Arman, Francesco Frongia, Mario Gualersi, il reparto tecnico e logistico e l'ufficio stampa del Teatro Elfo Puccini di Milano.